Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Apro oggi con un invito alla comunità internazionale. Sono le parole di Sua Eccellenza Monsignor Bernard Shaw, vescovo ausiliare di Lahore, la diocesi dove si è registrato il caso di Asia Bibi, la donna pakistana, cristiana, condannata a morte per blasfemia. Così Monsignor Shaw ha dichiarato all'agenzia Fides, ricordo l'organo di informazione delle pontificie opere missionarie. Chiediamo che le venga garantito il perdono e sia liberata. Invitiamo la comunità internazionale ad alzare la voce, fare pressioni e operare a tutti i livelli per la salvezza della donna, che è un innocente. Diciamo a tutte le madri pakistane, Asia è una mamma come voi, difendetela, non lasciate che i suoi figli diventino orfani. Quello che si sta consumando ai danni di Asia Bibi è un autentico oltraggio alla dignità umana e alla verità. Tra l'altro, sui problemi creati nella società pakistana dalla legge sulla blasfemia ci siamo soffermati con Paolo Affatato, proprio dell'agenzia Fides ed esperto di questa zona.
Il Pakistan è sicuramente un paese in cui le minoranze religiose soffrono. Secondo un recente rapporto della Commissione Giustizia e Pace dei Vescovi pakistani, il trend delle violenze ai danni delle minoranze religiose, fra i quali i cristiani, è in netta crescita. E questo dà un po' un quadro della situazione. Uno degli elementi che influiscono e che più danneggiano le minoranze religiose è la cosiddetta legge sulla blasfemia, che viene definita una spada di Damocle sulle minoranze religiose. La legge è praticamente costituita da alcuni articoli del codice penale del Pakistan che furono approvati circa 20 anni fa dal dittatore Zia, che in qualche modo doveva dare un contentino ai gruppi estremisti islamici, e quindi approvò questa legge che consiste nella difesa del profeta Maometto, ovvero prevede l'ergastolo o anche la pena capitale per tutti coloro che dissacrano o in qualche modo offendono, insultano il nome del profeta o il libro sacro dell'Islam che è il Corano. Il punto è che questa legge viene abusata, viene male utilizzata e costituisce uno strumento per colpire i più deboli, anche e soprattutto i cristiani e le minoranze religiose.
Perché questo accanimento nei confronti di minoranze religiose, come quella dei cristiani, nello specifico in Pakistan, che possiamo dire, oltre a essere indifese, non rappresentano nemmeno una minaccia dal punto di vista politico?
Certo, il quadro generale della società pakistana è ovviamente un quadro in cui i fedeli islamici sono la larghissima maggioranza, parliamo di oltre il 90%, e le minoranze costituiscono una piccola parte della società. In tale situazione le minoranze sono discriminate, questo è una prassi sociale che raccontano per esempio dei sacerdoti locali o altri laici cristiani qui all'agenzia Fides, avviene sin dalla prima infanzia, nelle scuole, laddove i cristiani per esempio non possono accedere ad alcuni servizi, non possono addirittura bere allo stesso rubinetto o andare allo stesso negozio dove possono accedere invece dei fedeli musulmani. Sono dei casi di vero e proprio apartheid che si registrano. Quindi il quadro è di una discriminazione delle minoranze che ha una base soprattutto religiosa ma anche sociale. I cristiani tra l'altro sono spesso e anche le minoranze indù sono spesso emarginate, sono parti della società, appartengono alle fasce più deboli, alle fasce più basse, non hanno spesso accesso all'istruzione. Questo è un altro grande tema molto, molto delicato e molto importante. In questo quadro c'è anche appunto un quadro di violenze, laddove il più forte ha la meglio sul più debole, c'è una volontà di sopraffazione sul più debole che resta così indifeso. Sappiamo delle grandi violenze sulle donne, sui bambini, bambini, ecco, di cui ci siamo anche occupati in passato.
È vero che sono ghettizzati i cristiani ad Islamabad, capitale politica del Pakistan, c'è un agglomerato di case dove sono, tra virgolette, reclusi, comunque ristretti i cristiani.
Ecco, la geografia degli insediamenti cristiani è in effetti questa, cioè i cristiani proprio per la loro condizione di minoranza a volte anche discriminata tendono nel Pakistan ma anche in altre parti del mondo a riunirsi e a formare le cosiddette colonie, le chiamano le colonies, ovvero sono dei quartieri che però possono diventare, come dicevi, anche dei quartieri ghetto, in quanto riuniscono solo gli abitanti cristiani, ma a volte anche per questo è più facile poi effettuare delle violenze. Sappiamo, ricordiamo anche nel passato che vi sono state delle violenze di massa contro alcuni appunto quartieri cristiani in diverse città nel Pakistan, che hanno causato morti, feriti, una lista vera e propria di martiri, case incendiate, chiese attaccate, laddove, ecco, l'estremismo religioso viene fomentato, dicevo, da un quadro sociale che già discrimina i cristiani, ma ecco, su cui si innestano fenomeni di estremismo anche molto più forti, fenomeni di odio religioso vero e proprio, e quindi i cristiani diventano vittime di queste violenze.
Dalla vostra agenzia, in particolare dal sito della vostra agenzia, spesso arriva la denuncia di violenze inaudite contro i cristiani nel silenzio generale.
Prima di tutto del governo pakistano, in quanto il governo ha anche un ministro, cosiddetto ministro per gli affari delle minoranze religiose, a cui spesso le stesse comunità cristiane si rivolgono per la difesa dei loro diritti, per la tutela dei diritti inviolabili ed anche degli stessi diritti di cittadini pakistani, quindi di quei diritti che spettano e che sono riconosciuti dalla stessa Costituzione pakistana. Il governo è accusato oggi di immobilismo, di non fare abbastanza anche su questa questione dell'abolizione della legge antiblasfemia. Il governo è un po' cincischiato, ha tentennato, in passato aveva promesso dei passi per abrogarla, poi ha cambiato posizione e oggi promuove piuttosto una revisione, una modifica di questa legge. Tante volte queste denunce cadono nel vuoto e abbiamo visto anche nella recente situazione delle sofferenze causate alle comunità cristiane, alle minoranze religiose durante le alluvioni che hanno colpito il Pakistan negli ultimi mesi. Le minoranze sono state anche abbandonate a se stesse, a volte discriminate, a volte gli aiuti stessi umanitari non hanno raggiunto, ecco, le famiglie sfollate cristiane o indù. Quindi prima di tutto c'è un silenzio delle istituzioni, ecco, per questo spesso la comunità cristiana si rivolge poi alla comunità internazionale o fa appello alla Chiesa Universale, al Santo Padre, a tutti coloro che possono alzare la voce e fare pressione a tutti i livelli per tutelare e difendere i diritti dei cristiani.
Immagino le difficoltà della chiesa locale per assicurare un minimo di esistenza dignitosa ai propri fedeli, e la comunità internazionale come risponde?
Beh, devo dire che ultimamente c'è stata una mobilitazione a partire, ecco, da quest'ultimo caso di questa donna Asia Bibi condannata alla pena capitale per blasfemia, ma anche in passato, ecco, negli ultimi mesi, riguardo ad altri casi che hanno visto i cristiani vittime di violenze anche atroci. C'è stato un passo del governo italiano, ci sono stati governi europei che hanno alzato la voce, hanno, ecco, cercato di tutelare, di fare anche dei passi politici. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per la tutela delle minoranze religiose in Pakistan, e questo è stato un passo molto importante a livello di Unione Europea. Quindi, ecco, anche si sono pronunciati di recente degli esponenti delle Nazioni Unite, il segretario generale ed altri inviati. Quindi il problema sembra ora venire un po' più sotto i riflettori e all'attenzione della comunità internazionale, però il punto è che a queste voci bisognerà poi unire dei passi concreti e far sì che il governo pakistano possa cambiare strategia in questo senso e fare passi avanti per la difesa della libertà e dei diritti dei diritti delle minoranze.
Per quanto riguarda l'opinione pubblica, nello specifico mi riferisco ad Asia Bibi, ci sono stati anche dei musulmani che hanno preso le sue difese.
Certo, questa legge antiblasfemia colpisce anche i musulmani. Tra i mille casi che si registrano, mille casi ufficialmente registrati, ma sono poi molti di più, diciamo però tra questi mille che negli ultimi 20 anni sono stati registrati ufficialmente di persone incarcerate o persone arrestate o anche condannate all'ergastolo per questa legge iniqua, la maggior parte sono musulmani. Questa legge viene utilizzata per colpire un avversario, chiunque esso sia, basta infatti una testimonianza, una dichiarazione di qualcuno e si può registrare una denuncia. Questa legge non prevede l'onere della prova a carico dell'accusa e quindi è facile, per poter sbarazzarsi di un avversario o in seguito a un litigio fra vicini, per ogni scusa anche e ogni motivo più futile, è facile appellarsi o dichiarare il falso accusando l'avversario di aver dissacrato il nome del profeta. Questo è quanto accade e questa è la dinamica che fa soffrire molto i cristiani. Però ecco, ci sono larghi settori della società civile musulmana che oggi sono contrari a questa legge e anche degli avvocati e dei giuristi musulmani ne comprendono la iniquità e l'ingiustizia e sono fra gli alfieri, fra coloro che chiedono che la legge venga abrogata. Un noto giurista musulmano, il professor Aslam Khaki, in Pakistan si è offerto di difendere gratuitamente Asia Bibi nel processo d'appello che comincerà presso l'Alta Corte di Lahore e che la famiglia di Asia Bibi ha già annunciato, e questo a testimonianza che c'è anche una intelligenza musulmana nel paese che è illuminata e moderata e che difende i diritti anche delle minoranze.
E dunque, sulla scia di quanto dichiarato da Paolo Affatato dell'agenzia Fides, ricordo che anche la Commissione Nazionale sulla Condizione delle Donne, la NCSW del Pakistan, ha sottolineato in un comunicato distribuito proprio oggi alla stampa che, e qui cito testualmente, questa donna, Asia Bibi, è l'ennesima vittima delle perniciose leggi sulla blasfemia introdotte oltre 20 anni fa da una dittatura militare. Ricordiamo che questa è una commissione pakistana di donne pakistane, immaginate anche il coraggio che hanno. Questa legislazione, insiste l'NCSW, si è trasformata in un pericoloso strumento nelle mani degli estremisti religiosi e almeno 10 persone sono state uccise, in alcuni casi persino con la palese approvazione da parte dello Stato. Dunque la vicenda è sempre per la commissione legata ad una vendetta personale di un potente padrone che sfrutta la gente del villaggio appunto dove si trova Asia Bibi. Ricordo che la mobilitazione internazionale per la salvezza di questa donna, di questa mamma cristiana condannata a morte appunto per blasfemia, sta fortunatamente dando i primi risultati grazie all'impegno di associazioni cristiane, ma anche di gruppi che tutelano i diritti umani e di semplici cittadini. Gli uffici governativi del Pakistan sono stati inondati letteralmente in pochi giorni da circa 40.000 messaggi email che chiedono appunto la liberazione della donna. E allora sentiamo l'iniziativa di TV 2000 attraverso le parole di Stefano De Martis, direttore del TG, della televisione, della Conferenza Episcopale Italiana. Sentiamo.
La nostra campagna parte da una constatazione di fatto. Era un caso che pure era emerso dalle cronache, dalle agenzie di informazioni internazionali, ma nessuno se ne faceva carico, a differenza di altri casi analoghi o addirittura meno evidenti nella loro ingiustizia. Allora abbiamo detto: perché non utilizzare il mezzo televisivo per creare attenzione? Non è una nostra campagna, noi abbiamo lanciato il sasso nello stagno e speriamo che nell'acqua i cerchi si allarghino sempre di più, e ridiamo con favore che oltre alle adesioni che riceviamo noi come TV 2000 ci siano in campo adesso anche altre forme di mobilitazione, perché l'importante naturalmente è la causa per cui stiamo facendo la campagna, non la campagna stessa.
Per chi volesse aderire alla campagna per aiutare Asia Bibi,
noi abbiamo preso questo caso perché ha sicuramente una sua rilevanza intrinseca. Quando c'è di mezzo la vita di una persona non c'è valore più grande, ma noi lo interpretiamo anche, lo additiamo anche come un caso esemplare, un modo per accendere i riflettori su tante altre situazioni. E quindi è giusto che si allarghi anche l'attenzione ad altri casi analoghi che ci sono in Pakistan e non solo. Per quanto riguarda il nostro piccolo, diciamo, noi abbiamo messo a disposizione un numero di SMS e anche un indirizzo di posta elettronica molto semplice che è salviamoasiabibi@tv2000.it, ma è sufficiente andare sul nostro sito per trovare tutto. Noi stiamo raccogliendo adesioni di ogni tipo e le rilanciamo attraverso i nostri telegiornali che continuano ad andare in onda tutti i giorni, in ogni edizione, con la foto di Asia Bibi al posto del logo. Naturalmente poi noi, come dire, facciamo questa opera di mobilitazione dell'opinione pubblica, poi dovranno essere anche i gruppi sul posto, le istituzioni italiane, le istituzioni internazionali a mobilitarsi. Per esempio, proprio oggi stiamo raccogliendo in queste ore un'intervista al ministro degli esteri Frattini, che in qualche maniera rivela anche come il governo italiano sta facendo dei passi in questa direzione. Ecco, noi non stiamo raccogliendo lettere da mandare al governo pakistano o all'ambasciata del Pakistan. C'è anche questo tipo di mobilitazione, per esempio, da parte dell'agenzia Asia News. Il nostro compito come televisione ci è sembrato quello di accendere l'interesse dell'opinione pubblica, e mi sembra che pur in un contesto di disinteresse dei cosiddetti media laici, e non riusciamo a capire francamente perché, la mobilitazione dal basso sia crescendo.
Ricevete adesioni di ogni tipo, ci sono anche associazioni che partecipano dunque alla vostra campagna, non solo singoli cittadini.
Sì, il bello di questa mobilitazione, che nasce veramente spontanea, è proprio l'eterogeneità delle adesioni. Ecco, abbiamo avuto l'Azione Cattolica o il Movimento dei Focolari che hanno aderito in quanto tali. Poi ci sono però ci sono esponenti politici, ci sono sindaci, e ci sono preti, suore, ci sono piccole associazioni, ci sono tantissimi giovani che vedono i nostri telegiornali, oppure ci raggiungono attraverso dei blog. E quindi, come dire, è proprio questo vasto mondo di solidarietà che si attiva dal basso che ci sta entusiasmando.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Piccolo promemoria prima di salutarci: ricordo che per chi volesse avere informazioni su pace e libertà religiosa in Medio Oriente sull'appello per esempio ai cristiani proprio del Medio Oriente a testimoniare con coraggio la fede, l'indirizzo è quello di www.radiovaticana.org, quindi della nostra emittente, nella finestra intitolata Sinodo per il Medio Oriente. Io ovviamente ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio anche chi sta dall'altra parte del vetro, quindi lo staff tecnico e di regia. Ricordo anche, secondo promemoria, che ci sarà un'interessante tavola rotonda su quelli che vengono considerati i martiri del XXI secolo, guerra ai cristiani. Ci saranno ospiti del calibro di Mario Mauro, eurodeputato e autore del libro Guerra ai cristiani, per l'appunto. L'appuntamento è lunedì 29 novembre alle ore 19 alla LUMSA, Università Cattolica qui di Roma, sala Giubileo, via di Porta Castello 44.